伝統は、たまには大学の一年を、日の政治的に進み、スピーパー、ごめんやもんさんにもらったらいいんですよ、一生に政治的に進み、もう勝負に進み、あらみんな、上手。これからのチャンネルに進み、一心が、あきれいと一心に乗せる息子に、自分知れいかのもらったら、そんな、自分知れいかのもらったら、Perché la nostra vita cristiana sia rigida, sia intensa della vita cristiana, sappiamo così riconoscere il passaggio di Dio dentro la nostra esistenza e ascoltare questa sua parola. Il nostro cammino che abbiamo incontrato, innanzitutto, l'imponente figura di San Pietro. È una figura imponente, non perché sia stato un eroe, ma piuttosto perché con la vita di Dio ha saputo comprendere e vivere la sua esistenza come vocazione. San Pietro ci ha aiutato a non ridurre la vocazione a una cosa da fare, a un ruolo da svolgere, a una generosità da qualità. San Pietro ci spinge a guardare la vita tutta come una chiamata, istante per istante. Siamo fatti, siamo voluti dal mistero di Dio. E questo si documenta innanzitutto nel fatto che la nostra vita è indissolubilmente legata a quella degli altri. Gli altri non sono di Dio, ma da come stiamo di fronte agli altri si gioca il nostro rapporto con Dio. Samuele ha imparato ad ascoltare la voce di Dio attraverso una luce. Il sacerdote Eli. In questo modo Samuele sarà chiamato ad essere profeta in Israele. Lui è stato introdotto al rapporto con Dio da Dio. Non si può dare lei in questa storia reale, lei in questa storia carnale, fatta di peccato di grazia, di contraddizioni, di perdono. E vediamo che ho visto emergere il volto di un altro giovane, Davide, chiamato a regnare sul popolo di Dio. Dalla sua storia di chiamata abbiamo imparato qualcosa di decisivo del modo in cui Dio entra in rapporto con noi e realizza la sua scelta. Dicevamo ieri, ascoltando la parola di Dio, mentre l'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. Per questo Samuele consacrerà un'unzione Davide, il più piccolo tra i figli di Jesse, che era stato dimenticato. Così scopriamo che la parola vocazione non solo non è una parola che si oppone alla nostra libertà, perché la vocazione non è un copione già scritto che ci cade sul capo con una bandaglia che deve eseguire. È l'avventura del mio rapporto con Dio attraverso tutte le circostanze. Piuttosto la possibilità della nostra vita di essere davvero liberi dalla tirannia di consistere solo in quello che facciamo, in ciò che possiamo possedere, la tirannia di cercare la compiacenza degli altri, il riconoscimento degli altri, che spesso ci spinge ad essere inautentici con noi stessi e con gli altri, vivere come con una maschera, facendo finta di essere qualcuno che in realtà non sia. Allora la vocazione ci libera da questa tirannia dell'apparire, del possedere, del fare, ci conduce a guardare il cuore. Dio guarda il cuore, cioè va all'essenziale. Dio ti guarda non per quello che hai fatto o non fatto, ma per il tuo cuore, che non indica un tuo sentimento di un salvaggio, ma l'intimo della tua persona. Dio si rivolge al cuore, che è la sede dove noi prendiamo le decisioni della vita. C'è una frase molto bella, di un antico autore cristiano, molto importante per prendere il senso del discernimento degli spiriti e della vocazione. Si chiama Evagrio Pontico. Si tratta di un monaco cristiano del IV secolo, vissuto in Egitto, la grande terra del monachismo. Cristo. Lui aveva formulato questa sentenza: se vuoi sapere chi sei, non devi guardare quello che sei stato, ma devi guardare l'immagine che Dio aveva nel crearti. Se vuoi sapere chi sei, non devi guardare quello che sei stato, cioè quello che hai fatto, quello che non hai mai fatto, il tuo peccato, il tuo tradimento, i tuoi successi, i tuoi insuccessi. Sono cose importanti queste per il realismo della vita. Ma non ti dicono chi sei. Se vuoi sapere chi sei, devi guardare l'immagine che Dio aveva nel creare. E quando Dio ti ha creato, è un'immagine. Questa immagine è quella del suo figlio, Gesù. Cioè ciascuno di noi è stato fatto l'immagine di Cristo. Lui è la nostra vera immagine. Per questo, se vuoi sapere chi sei, non devi perderti in un'autoanalisi, ma devi guardare a Cristo e lasciarti guardare da Lui. Devi seguirlo e Lui ti farà scoprire che la tua vita è immensa. Non la puoi chiudere dentro la tua misura. La tua vita è vocazione. Ciò che dà consistenza istante per istante alla tua vita è l'amore che Dio ha per te. Questa frase di Marco è importante perché ci porta sul lavoro da fare nella nostra vita, cioè quello di ritornare alla nostra vera immagine che sta sotto tutte le nostre maschere che a volte ci mettiamo a vicenda di tutti gli altri. La vita di apparenza ci vuole, non riesco ad andare al cuore, non riesco a fare questo percorso, guardare il cuore vuol dire che Dio ti guarda non per come tu ti immagini, ma per come Lui ti ha fatto all'immagine di Gesù. Allora, anche noi siamo chiamati a trattare noi stessi e gli altri guardando il cuore, riscoprendo così lo sguardo buono, assolutamente positivo che Dio ha su di te, qualsiasi sia la tua condizione. Lo sguardo di Dio su di te è assolutamente positivo. Lui sa come ti ha fatto, sa qual è il tuo cuore. C'è una frase molto bella di Papa Francesco che descrive un po' questo mistero grande che ci abita. Lui dice, proprio rivolto a un gruppo molto vasto di giovani in verifica vocazionale, la gioia non nasce, non viene dalle cose che si hanno. La gioia non è l'ebbrezza di un momento, è un'altra cosa. La vera gioia non viene dalle cose, dalla terra, no? Nasce dall'incontro, dalla relazione con gli altri, nasce dal sentirsi compresi, amati, dall'accettare, dal comprendere gli altri, dall'amore. Questo non per interesse di un momento, ma perché nasce dall'altra, è una persona. La gioia nasce dalla gratuità di un incontro. È il sentirsi dire: tu sei importante per me. Questo è bello. Fa capire nel chiamarti Dio mi dice: tu sei importante per me, ti voglio bene, conto su di te. Gesù a ciascuno di noi dice questo. Di là nasce la gioia del momento in cui Gesù mi ha guardato. Capire e sentire questo è il segreto della nostra gioia, dice Papa Francesco. Beh, possiamo dire che in un certo senso anche l'esperienza di Salomone ha partecipato in questo amore. Anche lui giovane sale al trono di suo padre Davide, passando attraverso tutte le anni di potere, tra l'altro, proprio di re. Tuttavia ha la certezza di essere stato voluto da Dio, essere amato, chiamato a rispondere, a realizzare un compito, guidare il popolo. È un giovane, quindi sente tutta la sproporzione tra la sua vita, le sue forze e il peso di un governo, non di un popolo qualsiasi, ma di un popolo di Dio, numeroso, complesso. Il mio contesto è quello di un sogno che abbiamo ascoltato nel brano che è stato proclamato. E un genere letterario molto importante della Bibbia. Il sole, infatti, è un luogo di rivelazione, perché l'uomo nel sogno si dispone nel riposo a lasciare il controllo della realtà. Ma è che il sorpresa lascia la realtà. E Dio usa questo spazio, entra nel tuo cuore. Dal punto di vista umano, poi il sogno è l'immaginazione al servizio del nostro desiderio più profondo, anche quello che conosci, portiamo dentro. Dal punto di vista di Dio è il luogo dove la sua azione entra nel nostro animo e usa come linguaggio le nostre immagini. Dio dialoga con il desiderio. Il contesto di questo dialogo del sogno di Salomone è perciò quello di un affidamento di Salomone a Dio che lo ha scelto. È anche l'espressione delle sue paure, dei suoi desideri, tutta questa missione grande che è venuta. Allora, che cosa aggiunge Salomone a quello che abbiamo ascoltato su Samuele e su Davide? Con il brano del primo libro dei Re si vede prendere forma Salomone, la risposta. La risposta dell'uomo di fronte alla chiamata di Dio. Certo, perché il primato di Dio non sopprime la nostra responsabilità, anzi, la esige, la provoca. In Salomone si vede molto bene che la vocazione non l'ha scelta lui, non è stata la sua pensata, è stata un'elezione di Dio. Lui è stato eletto e questa elezione si manifesta nella sua discesa umana concreta. Così che questa elezione diventa per lui una provocazione a rispondere. Allora il tema diventa: come sto di fronte al fatto che Dio mi ama, e questo amore è la consistenza della mia vita? Qual è la parte che mi spetta di fronte alla chiamata? Salomone piace a Dio perché innanzitutto fa diventare questa preoccupazione il contenuto della sua preghiera. Non so anche qual è il suo ragionamento. Si lascia andare un sonno e sorgere dal suo cuore una preghiera. La sua preoccupazione si scioglie con la preghiera in un dialogo con Dio. Salomone piace a Dio poi perché non chiede il successo. Non chiede la mia ricchezza, non chiede poteri straordinari, ma chiede la saggezza, il discernimento, la capacità di capire la volontà di Dio e la capacità di attuarla. A Dio piace Salomone, perché non ha chiesto qualcosa di privato, ma ha chiesto il dono della saggezza. Però ci potremmo domandare, cos'è questo dono della saggezza che Salomone chiede a Dio? Non chiede dal bisogno della scienza, cioè della conoscenza dettagliata della vita, ma chiede proprio la sapienza. La sapienza, vuol dire, riguarda il modo in cui Dio guarda le cose. Quindi quando io chiedo il dono della sapienza, chiedo a Dio di rendere un po' partecipe del suo modo di guardare le persone, di guardare la realtà. La sapienza vuol dire imparare a sentire la realtà come la sente Dio. In questo modo allora Salomone pensa di poter rispondere veramente alla chiamata di Dio, e Dio concederà in abbondanza la sapienza a Salomone. Per questo sarà grande, il suo fu un regno di pace. Il suo regno fu quello della costruzione del Tempio di Gerusalemme, per istituire il vero culto di Dio, tutte le cose che poi Gesù stesso riprenderà il Nuovo Testamento e le porterà a compimento. Questo dono di sapienza che Dio fa a Salomone, e farà della sua vita una risposta di amore. Qual è dunque la sapienza che dobbiamo chiedere al Signore per il nostro tempo? Perché sappiamo che noi rispondere e non essere spettatori fronte a Dio che agisce nella nostra storia. Quale decisione siamo chiamati a prendere davanti all'iniziativa di Dio? È chiaro che quindi la presidente è sempre di Dio. La vita è una grazia, la vocazione è una grazia, la scelta è una grazia da parte di Dio. Questa grazia chiede quale libertà. E per poter agire bene con la quale libertà devi essere illuminato dalla scienza. Qui la scienza di Dio mi sembra che ci porta ad illuminare il dramma fondamentale del nostro tempo, che riguarda quei giovani ma non solo tra i figli, riguarda anche quelli che hanno un'età di quale sono, riguarda la Chiesa, ma riguarda anche l'umanità mondiale. Che cosa infatti ci impedisce oggi di vivere la vita alla grande, come vocazione? Che cosa impedisce la nostra libertà, la decisione, a decisioni grandi? Che cosa ostacola la nostra avventura con Dio e con i fratelli e le sorelle, fino a prenderci le nostre responsabilità interventi con gli altri? Che cosa ci impedisce questo? Papa Francesco ha usato più volte un'espressione fondamentale a proposito di questa situazione piuttosto generalizzata, soprattutto nella nostra cultura occidentale. Lui dice che noi siamo vittime della cultura del provvisorio, così la chiama. E questo è quello che impedisce la libertà a rispondere alla chiamata. Sentite cosa dice. Ho sentito un seminarista, bravo seminarista, che diceva che lui voleva servire Cristo ma per 10 anni e poi pensava a cominciare la partita. Ma se vi vedete, tutti noi, anche noi più bello, anche noi siamo solo una questione di questa cultura del provvisorio. Questo è pericoloso perché uno non gioca la vita una volta per sempre. Io mi sposo fino a che dura la morte. Io mi faccio suora per un tempino, un po' di tempo, poi si vedrà. Io mi faccio seminarista per farmi vedere, ma poi non so come finirà la storia. Questo, dice Papa Francesco, non va a Gesù. Io lo riprovo a voi, riprovo questa cultura del provvisorio, ci fa suora a noi, perché non ci fa bene, perché è una scelta definitiva oggi. Molto difficile, ma in tempi era più facile, perché la cultura favoriva la scelta definitiva, sia per la vita matrimoniale, sia per la vita consacrata, che per la vita sacerdotale. Ma in quest'epoca non è facile la scelta definitiva. Noi siamo vittime di questa cultura del provvisorio. Io vorrei che voi pensaste questo, dice Papa Francesco, e io ve lo ripeto. Come posso essere libero da questa cultura del provvisorio? E Gesù, conclude Papa Francesco, non ci ha salvati provvisoriamente, ma ci ha salvati definitivamente. Qui allora la sapienza di Salomone illumina, direi, due aspetti fondamentali del nostro percorso. Il primo, la questione con gioia, stanco, il rischio della vita come vocazione di abbracciare la nostra missione è un modo sbagliato di concepirci liberi. Cioè la parola libertà, la parola importantissima, ma spesso usata male, fino ad arrivare a pensare che nella vita non bisogna mai decidersi per niente se non per tempini e poi riprenderci di nuovo. Gesù invece ci fa scoprire che la libertà è un'altra cosa, non è trattenersi, non è conservarsi, ma è rischiare per sempre per amore, perché è proprio dell'amore in per sempre. E chi ha provato una volta nella vita di innamorarsi lo sa bene che è così. L'amore in per sempre, non si può neanche immaginare l'amore che sia dentro a un freddo. Provate a immaginarvi un ragazzo, una ragazza che finalmente riescono a liberarsi dal gruppo, cui riescono solitamente la sera e si trovano finalmente a rimanere da soli e tirano via. peccato, non ricordare. Lui si chiamava Francesco, la tua si chiamava Chiara, come mi piace, Gesù Chiara. E Francesco comincia a dire: Chiara, senti, devo dirti una cosa, sono Chiara, mi senti, ma dimmi, cosa mi devi dire? E guarda, la cosa che voglio dirti, non vai a coraggio, dimmi, e comincia, insomma, a sentire che cosa la riguarda, da vicino, allora, bisogna riguardare, perché mi dice la luna, che si vede, che cosa arriva, allora mi prende il coraggio, io ti amo e ti amerò. Poi mentre si sta caricando, non si ferma, il Signore sulla mano per 3 settimane, pensate che altro, perché se uno ti dice che ti ama per 3 settimane, non vuol dire che ti sta amando per 3 settimane, ma chi adesso sta prendendo in giro, perché l'amore è allora, certamente, più tanto ancora moderno, contemporaneo, c'è il campo, il ricordo della libertà, come parola chiave dell'esistente umano. La libertà non è solo una facoltà che noi siamo libertà. E la libertà è anche quel livello di noi stessi in cui noi non possiamo essere mai sostituiti. Nessuno può pensare con questo. Pensa con la tua testa. Nessuno può desiderare il mio posto, nessuno può decidere il mio posto, queste sono cose sacrosante. Io non posso delegare la mia libertà a un altro. In tante cose ci possiamo sostituire, no? A volte, per esempio, quando c'è un tanto d'amore, che può fare verso una persona, che deve fare qualcosa che non ce la fa, non deve prendere qualcosa dalla parte di Esio, che non ce la fa, non sa bene, lo dici, non ti preoccupare, ti sostituisci. Io vado a prendere anch'io questo libro che ti serve per preparare l'esame del giorno dopo. Però se io, per esempio, questa sera andassi a casa, ormai è un giorno, vado a casa dai miei confratelli in convento, e un mio confratello mi dicesse: non ti preoccupare di mangiare questo, perché ci penso io a mangiare il tuo. Lascia perdere, perché questa cosa è mia, che mi sostituisci. In alcune cose è meglio sostituirci, nella libertà mai. Mai. Quindi certamente non si deve mai chiedere a un altro di decidere al tuo posto. Quando queste cose ti succedono si capisce subito. Perché se non c'è la tua libertà, non ci sei tu. Magari ci sei tu come corpo, come presenza, ma non ci sei tu come persona. Tante volte si vedono, magari si insieme, si crede di essere uniti, legati, ma in realtà è lì, ma è lì, ma è morto. E non perché l'ha deciso veramente. Non ha bisogno di gente a riguardo, ha bisogno di gente di libera. Gesù stesso, quando si rivolge ai suoi discepoli, chiede la loro libertà, non li seduce. Pensate a quando Gesù, a un certo punto, viene che Dio amando loro, perché lui ha detto delle parole fortissime, no? Perché dopo avevo dedicato i bagni, i pesci, che lo vogliono fare vero, che non vuole essere fatto vero, passa dall'altra parte del lago di Tiberia, che loro lo vanno di non cercare, quando si trova nella sinagoga di Capano, meglio questa gente qua entrare, voglio stare cercando, non prendere il Cristo, il Signore che ti ha dato da mangiare, voglio cercare un altro pane che corrisponde a una fame più grande, io mi darò me stesso da mangiare. Si chiama parlando con loro. Poi questo comincia a parlare con il Signore. Rimane lì un pochino per l'inizio, i suoi dolci, cosa fa? Per favore, rimanete con me. No. Volete andarvene a lui? Cosa fa? Sfida la tua libertà. Se vuoi starci, devi volerlo tu. Non ti tengo qui con le catene. Tuttavia, questo aspetto è importantissimo, ma non basta. La libertà non è solo un'affermazione di autonomia. La libertà non è solo la capacità di autodeterminazione. La libertà non è solo la possibilità di decidersi, ma è anche la necessità di prendere posizione della vita. L'uomo è un essere per la decisione. Ciascuno di noi è l'essere e la verità stessa. E questo succede nel grande limite della nostra cultura contemporanea, che ha una visione conservatrice della libertà, quello che dice, quello che scrive, quello che dice. Tutti abbiamo paura di perdere la libertà. Per questo la conserviamo. In realtà noi decidiamo continuamente, noi continuamente facciamo atti di libertà. E anche quando ci sembra di non decidere, in realtà stiamo decidendo di non decidere. La libertà è nel tempo che passa. Per questo l'atto della libertà che non fai oggi in modo autentico, non potrai conservarlo per il domani. Domani avrà un altro atto di libertà. Voler trattenere la libertà, conservarla, aver paura di perderla, è come andare in mezzo alla neve e voler raccogliere una bella palla di neve, so che è bella, me la voglio conservare. Allora, per poterla conservare, che cosa fai? La stringe le mani, senti di più, vai, fai in tasca. E più te la stringi, e più questa si squaglia. Guardate, questo è la mia. Più te la stringi, più te la tieni attaccata, più la tolse, che non è un siscio, hai l'effetto contrario. Per questo, più esalti la libertà come realtà che non puoi perdere, e più ti vedi un mostro della libertà inesorabile, si consuma. Infatti la libertà è come nella vita qualcosa che va rischiata, non trattenere, dobbiamo uscire, creare le gare, fare percorsi di senso, cambiare una direzione, una meta. Libertà infine è come una grande partita a carte. È come una carta preziosa che tu hai in mano, la più preziosa. Hai paura di rischiare, perché hai paura di buttarla via. Allora, quando è il tuo turno di giocare, fai un po' pensoso, cerchi di capire se sul tavolo c'è una combinazione giusta, posso permettere di tornare a casa un bel puntino. Stai quasi per farlo, per mettere le due carte e così. E la trattieni. Allora passo un altro giro e spendi il prossimo turno, dopo una combinazione più fruttuosa. Poi quando arriva il tuo momento vedi piano piano passare dal dubbio. Poi sarà giusto. Poi non posso più riprendere. Allora? E allora aspetti e ti consente ancora la tua carta attiva, non da gioco in ogni modo. Ad un certo punto la tua vita finisce. E tu allora saresti costretto a mettere la carta sul tavolo comunque. Quella carta che hai trattenuto gelosamente fino a quel momento, ma ora potresti non portare. Potresti non portare a casa di te. Perché non rischiamo fino in fondo la nostra libertà? Perché pensiamo spesso, appunto, che non ci sia qualche cosa per cui valga la pena rischiarla, tutta intera. E allora, come dice Papa Francesco, ci decidiamo solo per un pellegrino. E subito pronti alla regola, così la vita invece di essere vocazione diventa re-vocazione. Ma in questo modo la vita smette di essere un viaggio, di essere un cammino, di essere un pellegrinaggio. Perdi l'idea che ci sia una meta grande, una direzione. Allora invece del viaggio, invece della vita come l'avventura tra la tua libertà e quella di Dio, la vita diventa re-vocazione. Allora il nostro andare diventa come quello del vagabondo, non ha una meta, cose qua e là, qualche cosa, si prende qualche piccola consolazione, ma rischia così di perdere l'avventura della vita. E così di rinunciare ai sogni che è grande, e ai desideri che profondi. Salomone ci ricorda che con la libertà con il dono della sapienza si può tornare a stare nella vita. E qui emerge il secondo elemento questione. Se la nostra libertà non rischia, è perché noi pensiamo che non ci sia mai nulla per cui valga la pena dire sì. E in impegnarsi per sempre. Perché? Perché tutto ci sembra divina, cioè ci fermiamo all'apparenza. Allora, ciò che può sciogliere questo racchiuso della nostra libertà è proprio riconoscere che se Dio è presente, Dio c'è, Dio è qui, Cristo è vivo, è Lui che mi chiama, Lui è presente, Lui è qui e Lui è infinito dentro la carne. Lui è la meta che si è fatto cammino, Lui è il cielo che si è fatto un pezzo di terra. Lui è il segno attraverso il quale puoi riconoscere la presenza che Dio ti ama e ti ha dato a sé. Allora, riconoscere la voce di Dio, riconoscere la presenza di Cristo nella tua vita, ha una parola molto semplice, si chiama fede. Fede. Fede non è pensare che da qualche parte ci sia un Dio, La fede vuol dire riconoscere, invece, Cristo vivo, Cristo presente, qui adesso, nelle pieghe della tua vita quotidiana. Per questo, senza una fede viva, non arriveremo mai a deciderci, perché ci fermeremo sempre all'apparenza delle cose. L'apparenza delle cose ci dice che tutte le cose sono limitate, certo? Allora non varrebbe la pena impegnarsi per sé. Certo che il tuo ragazzo è limitato, certo che anche la tua ragazza è limitata, certo che un frate di scuola è limitato, certo che anche il prete è limitato. Certo, la tua comunità è limitata. Com'era limitato? E com'era limitato Samuele, com'era limitato Davide e Salomone. Eppure Dio è passato attraverso Eli, attraverso Salomone, Davide, Samuele. Non possiamo più pensare a un Dio astratto. Dio invece passa attraverso la tua comunità, attraverso il tuo prete, attraverso la persona perduta. Dio non può scegliere questo. Allora capirai che ti puoi decidere, ti puoi dare la vita, e in questo modo sarai mille volte più libero di quando trattieni gelosamente la tua libertà. La fede coglie la presenza di Cristo vivo nella tua vita, lo riconosce dentro il limite di cui la tua vita è fatta. Ma questo è lo scandalo della fede, è lo scandalo dell'incarnazione che dopo celebreremo nel Natale. Dio nella carne. Il Verbo di Dio si è fatto carne ed è rimasto nella carne della nostra vita, delle nostre comunità, delle nostre relazioni. Allora, riconoscere Cristo vivo, questa è la fede, qui e adesso. Non un Cristo del passato a cui ispirarsi per qualche opera buona, no? Ma Cristo vivo adesso che bussa alle porte della tua libertà. Riconoscere Cristo ci rende capaci di decidere di noi stessi e per sempre davanti al suo amore, perché la tua libertà si può appoggiare sul per sempre di Dio.